introduzione a questo Vangelo che inizia un tempo abbastanza lungo, tutto quello estivo delle domeniche del tempo ordinario, dopo tutte le feste, vari appuntamenti importanti, ci introduce nel cammino che il Vangelo di Luca ci fa fare appunto in questo anno liturgico, mentre stavano compiendo i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto. Quindi siamo già nell'orizzonte della Pasqua, anche se qui siamo più o meno a metà Vangelo di Luca, ma Gesù ha già preso questa decisione, tant'è vero che dice Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Alla lettera Gesù rese forte, un altro termine che adesso non mi viene, comunque rese duro il suo volto. C'è una decisione proprio assolutamente ferma. E cosa succede? Che per questa decisione ecco il cammino, ecco l'itinerario, che deve per forza di cose scendere dalla Galilea dove era a Gerusalemme, quindi passando attraverso la regione di mezzo della Palestina che era Samaria. Ed è qui che si colloca la prima parte del brano che abbiamo appena ascoltato. Il villaggio dei Samaritani, dal momento che il Vangelo dice era chiaramente diretto verso Gerusalemme, non lo accoglie. E questo è interessante perché vediamo la reazione dei discepoli innanzitutto e poi la reazione di Gesù di fronte al rifiuto. Però per comprendere bene questo dovremmo poi metterci noi a ricordare anche solo per un istante quando è che abbiamo sentito o vissuto sulla nostra pelle un rifiuto. Quando ci è stato detto no, magari proprio dalla persona a cui volevi bene, dalla persona di cui ti fidavi, per quella situazione per la quale avevi dato tanto, avevi messo dentro tante energie, tanta passione, arriva un no, cioè no, la porta chiusa e non si scappa. È un rifiuto. Proviamo a pensare la nostra reazione di fronte a un rifiuto, di fronte a un no. Non siamo sicuramente sereni, non abbiamo progetti belli e positivi. Gesù è di fronte a un rifiuto. Gesù è di fronte a un no chiaro. E allora forse non ci turba più di tanto la reazione dei discepoli, Giacomo e Giovanni, quelli bravi. Giacomo e Giovanni erano i fratelli che con Pietro, ad esempio, saranno testimoni di alcuni momenti eccezionali di Gesù, ad esempio la trasfigurazione. Non ci sono tutti e 12, ci sono solo loro tre. Loro tre ancora nell'orto di Getsemani. Quindi Giacomo e Giovanni come reagiscono? Di fronte al no, di fronte al rifiuto. Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Da una parte una reazione che ci fa sorridere, come se questi due potessero far venire un fuoco dall'alto e incenerire gli avversari. Dall'altro, certo, ci preoccupa, perché forse è esattamente la reazione che anche noi abbiamo di fronte a un no, di fronte a un rifiuto. Eliminare l'altro. Poi le cronache, lo sappiamo, i giornali, gli telegiornali sono pieni di no, di rifiuti che si sono trasformati in violenza. E la cosa, nella sua pazzia, è abbastanza logica. Cioè, per non accettare il no e il rifiuto, elimino la fonte del rifiuto e del no, elimino la persona che mi ha detto no. Le uccisioni nell'ambito familiare o nelle relazioni amorose nascono esattamente così. Non sopporto il no, elimino la ragione del no, la radice del no, ti faccio fuori. Ma appunto che è la reazione di Giacomo e Giovanni, vedete come poi le cose non cambiano molto nella storia degli uomini. Ma è interessante la reazione di Gesù. Si voltò e li rimproverò. Attenti, non rimprovera quelli che dicono di no, non rimprovera gli altri per i samaritani per il rifiuto, rimprovera la reazione dei discepoli. E allora tra le righe, anzi, immediatamente ci dice non è il modo di reagire. Di fronte al rifiuto certo starai male, di fronte al rifiuto magari piangerai, di fronte al rifiuto ti cadrà tutto e dirai vale la pena continuare ad amare, vale la pena continuare a buttare energie, forza, entusiasmo quando le porte poi si chiudono. magari pregherai per la persona che ti ha detto di no, per quella situazione che ti ha restituito un no e un fallimento, ma non potrai pensare di distruggere l'altro. Questa è la reazione di Gesù. Si voltò e li rimproverò. E poi la seconda parte. La seconda parte, che è un incontro che alla fine finisce con nulla di fatto quasi, di tre persone con Gesù. Mentre camminavano, un tale gli disse: ti seguirò dove tu vada. Ecco, potremmo vedere queste tre situazioni, quasi tre categorie di persone, tre generi di persone, ma tre aspetti anche di noi stessi. Noi dobbiamo identificare quella persona. Magari nel nostro cuore a volte viviamo queste tre situazioni, queste tre generi. Potremmo dire questa prima è la tipologia del generoso, della persona generosa. Ti seguirò dove tu vada. Io sistemo, io faccio, io brigo, io metto a posto. E Gesù cosa dice? Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Cioè, sei proprio sicuro che quando ti mancherà la terra sotto i piedi continuerai a stare indietro? Tu parti in quarta. Pensavo tutte le volte che anche noi partiamo in quarta. Sì, sistemo io, faccio io, non preoccuparti. Dopo poco ho già finito tutto. L'energia è già venuta meno, sono già svoltato. Sei sicuro che quando ti mancherà la terra sotto i piedi, sei sicuro che quando non avrai più l'entusiasmo iniziale, la generosità, quando nessuno ti dirà bravo, ti dirà grazie, sei sicuro che continuerai a seguire? Ecco la sindrome del generoso. Poi il secondo, al quale è Gesù stesso che dice seguimi, l'altro si è risposto lui appunto generoso, qui è Gesù che dice seguimi, e quello non dice no, dice Signore, permettimi di andare prima a seguire mio padre. Potremmo dire questa è la sindrome di colui che dice è il momento, sì ti seguo, ti seguirò, però dammi ancora un momento, oppure lo farò dopo. Quante volte demandiamo, rimandiamo, quante volte prendiamo tempo? È chiaro che Gesù non si riferisce al fatto in se stesso, cioè c'è un papà morto e da seppellire, bisogna fare il funerale, ma lascia che i morti seppelliscano i loro morti, significa se tu parti così pensando di dover risolvere tutto, di dover fare tutti i commiati, bene, parti già da morto. Questo vuol dire lascia che i morti seppelliscano i morti. Questo modo di rispondere è già da morti. Dove vuoi arrivare, dove vuoi andare? Dovrebbe essere il grande dell'esistenza. Se parti già così con piedi sbagliati, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Ecco, anche questa potrebbe essere una tipologia, appunto. La tipologia di chi dice aspetta un attimo, dammi un po' più di tempo. E poi la terza. Il terzo incontro, un altro disse, ti seguirò Signore, anche qui lo slancio il desiderio. Prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Potrebbe essere la sindrome del ma non so se mia mamma è d'accordo. Attenti che non è un ragazzo di 10 anni a dirlo, ma magari è un 60enne. Non so se mia mamma è d'accordo. Cioè, il desiderio di avere tutto sotto controllo, il desiderio di incasellare tutto, il desiderio anche qui di fare tutti i congedi o comunque di avere sempre delle possibilità nuove. Cosa risponde Gesù? Nessuno che mette mano all'arato, cioè guarda in alto, guarda in avanti, all'interno da arare, alla vita da far saltare fuori, e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio. Cioè, vuoi metterti nella via della vita, vuoi guardare il domani, o sei lì a immaginare il passato. Mia mamma ha detto che la sindrome è, non so se mia mamma è d'accordo, dovrò stare lì sotto la donna della mamma, magari anche minigonna, per tutta la vita. La sindrome. Vedete allora queste tre realtà, questi tre incontri che diventano come tre tipologie. Tre tipologie appunto, non solo di persone, ma del nostro stesso cuore, del nostro stesso modo di rispondere. Ma magari noi abbiamo anche un'altra sindrome, portiamola davanti al Signore, dicendo: abitala tu, Signore, questa sindrome, abitala tu questa mia fatica a starti dietro, a dirti di sì e a sbilanciarmi per te una volta per sempre.